Continuiamo con questa parabola, capitolo 15, da 17 a 24. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti dipendenti di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Ritornerò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi dipendenti. Si mise in cammino e ritornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide e, commosso, gli corse incontro. Gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno d'essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Allora rientrò in se stesso. Allora, quando si è accorto che nessuno gli dava nulla, nemmeno le carrube dei porci, rientrò in se stesso. Inizia un viaggio nuovo, il più breve e allo stesso tempo il più difficile, il più lungo. In se stesso che cosa trova? In se stesso, in fondo al cuore, trova l'eco dell'amore ricevuto. Trova il ricordo di quell'amore che aveva avuto da piccolo, da ragazzo, a casa sua. In fondo al cuore trova una verità dimenticata. Questo viaggio del rientrare in se stesso diventa possibile solo adesso, quando questo figlio più giovane si trova solo, quando è nella solitudine e non c'è più nessuno attorno a lui che fa rumore. E disse: a chi? E disse: a se stesso, come fosse un'altra persona, come fossero in due. Colui che ricorda il passato e colui che soffre in questo momento. Quanti dipendenti di mio padre, ora che è abituato ad essere schiavo, si ricorda dei servi di suo padre, si paragona a loro e scopre le differenze che prima non vedeva. Prima egli stesso si riteneva schiavo di suo padre, si riteneva servo in casa propria e riteneva il padre come padrone. Adesso che si è abituato ad essere schiavo per davvero, vede la differenza, non ancora dei figli con i servi, ma dei servi di suo padre con la propria schiavitù. Essi hanno pane in abbondanza. Si accorge che suo padre tratta bene anche i servi, non solo i figli. Suo padre non lascia mancare nulla nemmeno ai suoi servi. Ai suoi servi suo padre non ha mai dato carrube da mangiare e non ha nemmeno misurato il pane, pane in abbondanza. E io qui muoio di fame, io che dovrei essere il figlio, qui muoio di fame, non ho niente. Solo qualche carruba rubata dalla bocca dei maiali. Ritornerò da mio padre. Inizia a valutare le conseguenze della differenza dei servi di suo padre con lui e a farne le conclusioni. Ritornerò da mio padre, non dice ritornerò a casa mia, lui non ne ha più casa, ritornerò da mio padre. Comincia a ricostruire i rapporti, comincia a rivedere la propria posizione rispetto a suo padre. E gli dirò, gli rivolgerò la parola, una parola diversa dall'ultima che gli ha rivolto. Gli aveva detto, padre, dammi. Anche questa volta chiederà qualcosa. Ma prima di chiedere, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Prima di tutto riconosce o vuol riconoscere di fronte a suo padre di aver rifiutato d'essere figlio, di aver rifiutato la situazione datagli da Dio. Dal padre va senza nulla in mano, non ha niente da riportare a casa. Può portare con sé soltanto il pentimento. Può portare con sé il riconoscimento della propria indegnità. Ho peccato contro il cielo e contro di te. Riconosce un doppio peccato. Contro Dio e contro suo padre. È lo stesso peccato, è un unico peccato, ma è rivolto contemporaneamente a Dio e all'uomo, a suo padre e al padre dei cieli. Rifiutando l'uno, ha rifiutato l'altro. Giudicando l'uno, ha giudicato l'altro. Accusando l'uno, ha accusato l'altro. Facendo soffrire l'uno, ha fatto soffrire l'altro. Non son più degno di essere chiamato tuo figlio. Nemmeno prima era degno, perché uno non è degno di essere figlio. Uno si trova ad essere figlio sempre perché lui non l'ha voluto, per dono, per grazia. Anche nelle famiglie uno non può dire io sono degno di essere figlio, perché cosa hai fatto? Non hai fatto niente. Se sei riconosciuto figlio, è perché sei riconosciuto così. È un dono che stai ricevendo. Non son più degno. Questo dono che lui aveva ricevuto era figlio, non lo ha mantenuto, l'ha buttato via questo dono. E allora adesso dice non sono più degno. Non ha nessun merito adesso da portare con sé. Trattami come uno dei tuoi dipendenti. Dà questo suggerimento a suo padre, o si propone di dare questo suggerimento, di prenderlo come un servo, come un dipendente. Ora che si è abituato davvero ad essere schiavo in terra lontana, si adatta a fare il servo anche in casa propria. Almeno avrà da mangiare, almeno avrà le attenzioni del padre, di qualcuno. Si mise in cammino. Non solo parole, quindi, ma fatti. Quello che ha pensato lo realizza. Si mise in cammino, cioè abbandona il paese lontano, abbandona i porci e il loro padrone. Abbandona, potremmo dire, il paese delle libertà. Delle libertà immaginate ma mai godute, delle libertà che c'erano nella sua fantasia. Si mise in cammino e ritornò da suo padre. Fa ritorno, ma ancora prima che arrivi, sentite, quando era ancora lontano. Lontano come prima, questa parola lontano è la stessa. Quando era ancora lontano, il padre lo vide. Il padre è sensibile ai primi passi di questo figlio. Quando il padre ha visto che ha deciso e che mette in pratica la decisione, allora si muove lui. Il padre gli risparmia i passi. Lo vide, prima di tutto sono gli occhi che lo incontrano. Lo vide. E se noi pensiamo a questo padre, pensando a quello di cui Gesù voleva parlare, cioè al Padre dei Cieli, vediamo come proprio gli occhi di Dio sono sempre all'opera. Fin dall'inizio della creazione non si sono mai chiusi. Non dorme il custode di Israele, dice un salmo. Il padre lo vide, i suoi occhi vedono ciò che nessun uomo vede. E commosso, questo commosso, dice un amore viscerale, l'amore materno. Viene adoperata una parola nel testo greco che in tutti i Vangeli viene usata solo per Dio e per Gesù. Non viene mai usata per gli uomini. È detto solo di loro, di Dio Padre e di Gesù. Commosso di corse incontro. Non c'è nient'altro per il padre di così importante come questo figlio ancora lontano, ancora nel paese lontano. Questo padre non vede null'altro, risparmia i passi al figlio, si umilia lui per un orientale adulto mettersi a correre, non lo farà mai, è un'umiliazione. Si umilia lui per risparmiare l'umiliazione al figlio. Vuol togliergli ogni paura, ogni soggezione o titubanza nel venire avanti. A questo padre basta che il figlio si sia mosso, di corso incontro. Gli si gettò al collo, anche un gesto che un orientale adulto non farebbe. È un segno di amore, di perdono, di comunione. Gli si gettò al collo, immaginatevelo. Prima ancora che questo figlio apra bocca, prima che dica quello che si è preparato a dire, il padre precede le parole del figlio, così che il figlio deve dire, riconoscere che l'amore del padre è davvero gratuito. Non lo ha comprato nemmeno con le parole, non è arrivato nemmeno a far tutti i passi che aveva programmato. Gli si gettò al collo e lo baciò. Completa i gesti di amore, di perdono e di comunione. Sentite cosa dice il profeta Geremia, capitolo 31, 19. Anzi, prima, 17, cominciamo qui. C'è una speranza per la tua discendenza, i tuoi figli ritorneranno entro i loro confini. Ho udito Efraim rammaricarsi. Tu mi hai castigato e io ho subito il castigo come un giovenco non domato. Fammi ritornare e io ritornerò, perché tu sei il Signore mio Dio. Dopo il mio smarrimento mi sono pentito. Dopo essermi ravveduto mi sono battuto l'anca. Mi sono vergognato e ne provo confusione, perché porto l'infamia della mia giovinezza. Non è forse Efraim un figlio caro per me, un mio fanciullo prediletto? Infatti, dopo averlo minacciato, me ne ricordo sempre più vivamente. Per questo le mie viscere si commuovono per lui. Provo per lui profonda tenerezza. Oracolo del Signore. Ecco, qui sentiamo qual è l'atteggiamento di Dio nei confronti del popolo peccatore e dei peccatori, e lo vediamo lo stesso atteggiamento qui vissuto da questo padre che corre incontro e bacia il figlio che torna. Il figlio gli disse, adesso finalmente, dopo aver ricevuto l'amore del padre, il figlio può parlare. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Fin qui arriva a parlare il figlio, ma non arriva a dire l'ultima frase che si era preparato. Non fa in tempo. Il padre gli chiude la bocca. La parola servo non deve uscire dalla bocca del figlio alla presenza del padre. Ma il padre disse ai servi, guardate, il padre non dice nessuna parola al figlio. Gli ha già detto abbastanza coi gesti, con la corsa, con l'abbraccio e coi baci. Gli ha già detto tutto. Ora il padre non rivolge la parola a questo figlio, ma ai servi. E qui comprendiamo, ai tempi di San Luca e ai tempi nostri, i servi nella Chiesa devono imparare a fare quello che fa questo padre con i peccatori. Il perdono dato con l'abbraccio e il bacio privatamente al figlio diventa pubblico quando il padre rivolge la parola ai servi. Questo perdono non è solo affare privato, tutta la casa deve saperlo, che il figlio è stato perdonato. Disse ai servi, presto, pensate un po', se noi le attribuiamo a Dio adesso queste parole, come intende Gesù, vediamo che il Dio della pazienza, della longanimità, che sa attendere, a questo punto affretta, presto. Portate qui il vestito più bello, secondo questa traduzione, ma si potrebbe anche tradurre il vestito di prima, cioè il vestito del figlio, che il figlio portava prima di andarsene da casa. E la parola vestito, nel termine greco, è detta con un termine che indica una tunica dalle lunghe maniche. La tunica, la stessa quella che mettono i sacerdoti. Portate qui il vestito di prima e fateglielo indossare. In presenza del padre, il padre vuole essere presente, portate qui. Non manda il figlio a vestirsi, ma lì alla sua presenza. Il vestito di prima, quindi, è reintegrato nella dignità di figlio. La parola servo non si pronuncia. Mettetegli l'anello al dito. L'anello portava la pietra e la pietra era ricamata, scolpita con dei segni particolari per cui l'anello fungeva da sigillo, per sigillare documenti. Sarebbe come dire oggi, dategli la firma sul libretto degli assegni. Una cosa così. Quindi gli viene data autorità sui servi, gli viene data autorità in casa, l'anello al dito. Non era un ornamento, o non era soltanto un ornamento, inutile. E i sandali ai piedi. In casa solo il padrone portava sandali, e anche tutti scalzi. Mettere i sandali ai piedi vuol dire considerarlo come padrone di casa. Quindi è reintegrato completamente. Ma non basta. Manca il quarto segno. La veste, l'anello, i sandali. E il quarto segno è la gioia di tutti, la festa. Prendete il vitello grasso, prendetelo, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Quattro azioni per dire ancora che tutti e tutto deve essere nella gioia. Il vitello grasso, Anche qui, se leggiamo nel testo originale greco, è detto questa parola grasso con un termine particolare. Sarebbe da tradurre letteralmente il vitello di grano. È stato ingrassato con un cibo particolare, più che ingrassato, alimentato col grano. Un vitello di grano. E per noi questa parola, e forse anche per i cristiani a cui era indirizzato il Vangelo da San Luca, questa parola cosa risveglia? Mangiare della carne che è fatta di grano, di pane. Per noi è un'allusione o evoca alla nostra mente qualcosa di particolare, l'Eucaristia. Prendete il vitello di grano, ammazzatelo, anche questo, ammazzatelo, ci vuole la morte del vitello, dell'animale. Il prezzo della testa è la morte. Anche questo ci fa evocare il sacrificio. Senza quel sacrificio non potremmo mangiare insieme e far festa. Ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Mangiamo, non solo dato a mangiare a chi è lui l'affamato, il figlio, che viene da chissà quanto tempo di digiuno. No, mangiamo, mangiamo tutti e facciamo festa. La sua sofferenza era sofferenza anche del Padre, in maniera diversa, ma il soffrire del Figlio procurava sofferenza al Padre. Mangiamo e facciamo festa. Non occorrono nemmeno i riti di purificazione. Gesù sta parlando coi peccatori davanti e anche i farisei. Visto che parla in una maniera così dettagliata, prendetelo, ammazzatelo, mangiamo, poteva anche aggiungere laviamoci le mani, facciamo i riti di purificazione, purifichiamoci, purifichiamo il figlio che è immondo e stato in mezzo ai maiali. Neanche un cenno di questo. È già tutto a posto. Il Padre lo ha abbracciato mentre era ancora sporco. Pensate quanto possono gioire quei peccatori che stanno ascoltando il racconto della parabola. Mangiamo e facciamo festa. E adesso veniamo a sapere che cosa significava per il Padre la partenza di quel figlio avvenuta tempo, molto tempo prima. Non era stato detto niente, Gesù non aveva detto niente di quel padre, come ha vissuto. Adesso veniamo a saperlo. Quel padre non ha fatto pesare a nessuno, neanche ai servi, non ha fatto pesare la sua sofferenza. Adesso che è finita, veniamo a sapere come era stata grande, perché questo mio figlio era morto. Ecco quanto aveva pesato la partenza del figlio sul cuore del padre. Era morto. Come fosse stato morto suo figlio. Ed è tornato in vita, era perduto. Ed è stato ritrovato. Era morto, quindi non c'era nemmeno più speranza. Era perduto. qualcuno direbbe, perché allora non è andato in cerca, come il pastore in cerca della pecora smarrita? Ma lui si è perduto da solo, deve ritrovarsi da solo, altrimenti non è un vero ritrovamento. È tornato in vita, è una risurrezione, è una risurrezione, quindi bisogna far festa. Una festa più grande che non quella del pastore per la pecora o della donna per la dramma. Il figlio è tornato, è segno che c'è vita in lui, è segno di una vita nuova, interiore. È proprio una risurrezione. E cominciarono a far festa. Tutti, padre, figlio e servi, cominciarono a far festa, ad essere contenti e a dare anche i segni della gioia, perché la festa non è solo qualcosa di chiuso in sé, che non ci lascia chiusi in noi stessi. La gioia ci fa esplodere, ci fa partecipare. Cominciarono a far festa e questa festa continua. Pensate la reazione di quelli che stanno ascoltando Gesù. I peccatori sono contenti e vedono la partecipazione di Gesù al loro, ai loro pasti, la vedono come un segno di questa festa che è cominciata con la venuta di Gesù. La reazione dei farisei e degli scribi ancora non c'è. Quale dovrebbe essere? Dovrebbero imparare ad accogliere i peccatori, a godere che essi si avvicinino a colui che è mandato dal Padre. Dovrebbero impararlo. Ma Gesù dovrà ancora continuare la parabola per loro. Perché chissà, fin qui non hanno ancora recepito granché. Non è ancora abbastanza per loro, ma noi vedremo domani la continuazione. Intanto ci fermiamo sul ritorno, sull'incontro e sulle reazioni del Padre. Ci fermiamo a considerare come l'amore di Dio, che Gesù vuol descrivere con la parabola, è un amore che va al di là delle aspettative dell'uomo. Noi non siamo capaci di immaginarlo. Quella corsa dice tutto. Gesù è stato capace proprio di inventare una parabola. Più bella di così non poteva inventarlo. Non ha lasciato via neanche un particolare e non ha detto neanche un particolare inutile. Con queste parole Gesù ci porta proprio nella luce di Dio. Lo ringraziamo e cerchiamo di stare con Lui. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.